State ascoltando SBS Italian.
E ritorniamo in diretta 8:33 di questo mercoledì 8 gennaio 2025. Siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast questa mattina assieme a Dario Castaldo e Massimiliano Gugole. Prima di proseguire con il prossimo ospite, che credo sia già pronto in linea, e il mercoledì posso non esserci io, puoi non esserci tu Dario, ma non può non esserci Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra, a cui diamo il benvenuto. Ciao Max.
Ciao Massimiliano, buongiorno a te, buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori, abbiate pazienza se tossivo nel sottofondo mentre parlavi prima.
No, avevi il microfono spento, quindi non si è sentito. Okay. Adesso però lo sappiamo e siamo allertati, e quindi uomini avvisati, mezzi salvati.
Tosse passata, Max, parliamo un po' di cosa potremmo utilizzare per scaldarci la voce, tipo un bel bicchiere di vino a quest'ora ci sta, forse è meglio di no, però parliamone per il momento, in particolare del vino australiano e della famosa polemica delle tasse della Cina. L'anno scorso Pechino aveva finalmente rimosso i salatissimi dazi che di fatto impedivano al vino, ma anche ad altri prodotti come la carne di manzo e altri generi, di entrare nel mercato cinese. È passato ormai quasi un anno e un primo bilancio dice che gli ultimi dati sulle esportazioni mostrano una ripresa del mercato cinese, con l'Australia che ha esportato 612 milioni di dollari di vino in Cina in questi sei mesi, anzi nei primi sei mesi successivi all'abolizione dei dazi. Ecco, questo corrisponde a un incremento del 34% delle esportazioni complessive di vino australiano nel mondo. Cifre che sono in linea più o meno con il 1,2 miliardi di dollari che l'export di vino australiano in Cina aveva raggiunto nel 2019, ma nonostante questi dati che sembrerebbero positivi, il settore non si è sentito completamente rassicurato. Che cosa sta accadendo quindi nel mercato del vino australiano?
Più che quello australiano, nel mercato del vino cinese, quello che sta succedendo è che l'economia non cresce più al 10% come cresceva prima del Covid, magari anche qualche anno prima del Covid, in cui c'era molto interesse e curiosità per i vini australiani, vini che trovavano il favore dei consumatori cinesi, che generalmente non sono abituati ai vini, soprattutto a vini da tavola, diciamo così, e il fatto che l'economia cinese non stia crescendo più di tanto, il vino sia ancora considerato un po' un lusso, fa sì che sia una delle cose che i consumatori cinesi non comprano se devono tirare la cinghia, per cui i produttori australiani sono un pochettino preoccupati. L'altra cosa che sta succedendo è che in questi 2-3 anni di tariffe molto alte, altre nazioni hanno portato i loro vini in Cina, vini a costo piuttosto basso, per cui i produttori australiani si troveranno a competere con un mercato che non cresce più tanto, con altri produttori che portano vino in Cina a costi bassi, e quindi devono puntare più sulla qualità che non sulla quantità.
Passiamo, Max, ad un altro possibile effetto di un consumo, diciamo, non morigerato di alcol e di zuccheri in generale, ovvero l'obesità, perché uno studio del Grattan Institute ha evidenziato che uno dei motivi principali per cui abbiamo in Australia tassi così elevati di obesità e diabete tipo 2, che costituisce l'85% dei casi di diabete, è che consumiamo troppi zuccheri, mezzo chilo alla settimana a testa. A parte questa scoperta dell'acqua calda, il Grattan Institute ha rincarato la dose facendo i conti: 12 miliardi l'anno, questo è quanto costa l'obesità all'erario, oltre a causare la morte di un australiano su 10. Ecco, quindi allora un grande ritorno che è stato discusso anche in altri paesi occidentali, tra i quali l'Italia, ovvero la tassa sulle bevande e sui cibi zuccherati. Il Grattan Institute ha suggerito, per quanto riguarda le bevande, una tassa a scaglioni, in base alla quale le bevande più zuccherate verrebbero tassate con 60 centesimi al litro, mentre quelle a basso contenuto di zucchero non verrebbero tassate, con un preavviso tra l'altro di un anno per dare ai produttori il tempo di cambiare le loro ricette, le loro formule, i dosaggi di zucchero. Questo porterebbe 500 milioni di dollari nelle casse federali, mentre ovviamente nella società, almeno quanto sostiene il Grattan, contribuirebbe ad una maggiore consapevolezza e quindi attenzione del pubblico nei confronti del consumo di bevande e di alimenti ricchi di zucchero. Che cosa pensi della proposta del Grattan Institute?
Ma allora, è un problema ed è un problema che costa tanto alle persone che appunto hanno problemi di obesità e quindi devono stare attenti a quello che fanno, a quello che mangiano, come si comportano, alla loro salute, quanto ci sono dei costi per la collettività, perché ci sono tante malattie che sono legate all'obesità e tutte le volte che si va in ospedale, si prendono medicine sovvenzionate, eccetera, una parte di quei costi sono presi direttamente dalle tasse, per cui è un problema. Il problema è che, come tutti i problemi, come gran parte dei problemi, l'obesità porta dei grandi profitti anche a società australiane, perché lo zucchero è una delle cose che in Australia viene prodotto ed anche esportato, per cui è difficile guardare appunto allo zucchero come un qualche cosa da evitare e dire dobbiamo portare il nostro consumo a livelli molto più bassi, perché ci sono posti di lavoro, ci sono profitti, magari qualche contributo politico che viene fatto. Tra le due cose, sai, gli economisti ne suggeriscono soltanto due, o la carota o il bastone, per cui generalmente...
A proposito di questa metafora, fino adesso, diciamo, per l'alcol e per le sigarette è passato il bastone. In questo caso, secondo te, infatti, cosa passerà?
È possibile cominciare anche a usare carote, non cambiare sostanzialmente metodo, quindi continuiamo a tenere il bastone, però cominciamo anche a avere un incentivo, un possibile incentivo, appunto quello suggerito da Grattan, quello di mettere una tassa, quindi rendere l'accesso allo zucchero più costoso. Però vediamo per esempio con le droghe che anche quando sono stati messi dei prezzi per cercare di ridurne il consumo, l'effetto non è che sia stato così grande come fosse stato sperato, per cui direi che la soluzione probabilmente non esiste, la soluzione ideale, però usare soltanto il bastone non sembra funzionare, magari usare il bastone e la carota possono funzionare un pochettino meglio che usare solo un metodo.
È con noi Massimiliano Tani, professore di finanza all'University of New South Wales di Canberra, a cui ora chiediamo in conclusione anche di un altro bastone, di un'altra carota. Ispirati dalla classifica che ha pubblicato l'Australian Financial Review, che mette in fila sei temi che prevedono si faranno notizie nel 2025, e c'è lo scenario peggiore e quello migliore per ciascuno. C'è l'intelligenza artificiale, i cripto, la diversità nei posti di lavoro, ma anche il lavoro da casa. Ecco, i dati dell'Australian Bureau of Statistics mostrano che nell'agosto 2024 il 36% degli australiani lavorava abitualmente da casa, dato che questo dato è rimasto pressoché invariato rispetto al 37% dell'anno precedente. Si potrebbe pensare che il dibattito sul lavoro, insieme, sia abbastanza stabilizzato, ma pare di no, dice l'Australian Financial Review. I due scenari, quindi la carota, dipendenti e datori di lavoro si riuniscono per pensare assieme a un approccio al lavoro ibrido che renda felice la maggior parte dei lavoratori senza influire negativamente sulla produttività, che può sembrare un'utopia ma la ricerca suggerisce essere possibile, e invece un scenario più plumbeo, ovvero si registrerà un aumento significativo di datori di lavoro che introducono mandati di rientro in ufficio a tempo pieno basati sull'istinto piuttosto che appunto sulla ricerca. Caro professor Tani, in un minuto che cosa ne pensa su questo dibattito e cosa prevarrà?
Ma allora, prevarrà non ti so dire, perché non ho i tarocchi oppure lo specchio magico eccetera, quindi quello non te lo dico. Io sono sempre per la collaborazione, cooperazione, discussione, trovare una soluzione unitaria, perché poi tanto i manager quanto gli impiegati sono poi contenti di fare quello che fanno. Da un punto di vista pratico, il lavoro da casa non riduce la produttività e aumenta la felicità dei lavoratori, per cui le persone restano più attaccate al loro lavoro rispetto a non essere in ufficio, Il problema è che se tu dai un bastone al manager, quello lo usa, per cui è difficile fare cambiare abitudine ai manager che sono magari abituati ad andare in giro per l'ufficio e, come avevamo visto nei film di fantozzi, spaventare le persone mentre vanno in giro. Quindi mi auguro che ci sia più sensibilità e comunicazione nel 2025, anche se ahimè non sono ottimista su questo.
Comunque lo specchio magico è quello al quale tu ogni mattina chiedi chi è il professore di finanza più bello del reame?
Sì, chiedo anche, ma guarda questo capello che è nato durante la notte. Il mio regalo di Natale.
Grazie.
Ragazzi,
Max.
Buona giornata.
Buona giornata a te, appuntamento a mercoledì prossimo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.